Ieri, 20 febbraio, il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini ha compiuto 200 anni. Buon compleanno! La popolarità di quest'opera fu immediata, come abbiamo avuto modo di sottolineare in una trasmissione precedente. Il Barbiere fu la prima opera messa in scena in italiano a New York nel 1830 e la primissima opera a venire messa in scena a Sydney il 19 giugno del 1843. Ancora oggi il Barbiere è una delle opere più rappresentate al mondo. Per esempio, negli ultimi 7 giorni è stata rappresentata 23 volte su 12 allestimenti in 12 città internazionali. Nel 2015 le rappresentazioni sono state 457 su 129 allestimenti in 96 città. Come mai quest'opera continua ad essere così importante e così popolare dopo 200 anni? Ho cercato di scoprirlo parlando con il basso buffo Paolo Bordogna, un esperto del Barbiere di Siviglia di Rossini, che interpreta in questi giorni proprio la parte di Figaro all'Opera House di Sydney. E ho iniziato proprio partendo da lontano, chiedendogli che differenza c'è fra il Figaro di Mozart e il Figaro di Rossini.
La differenza specifica tra questi due Figaro, al di là della vocalità che è parecchio diversa, uno è bas baritone e un altro è un baritono brillante, un baritono acuto, è che il Figaro di Rossini proprio è figlio della commedia dell'arte, invece già il Figaro di Mozart, pur essendo prima, è un Figaro molto più terreno, molto più legato a questioni sociali. Tant'è che della seconda pièce, quindi c'è un'evoluzione, c'è un Figaro che andrà contro il conte, che nella prima parte invece aiuterà a conquistare Rosina. C'è un Figaro che vuole uscire dalla sua condizione di servo e che invece farà questa scalata sociale, per cui la borghesia, grazie alla cultura, si potrà impadronire della situazione e quindi del potere, ecco, scalzando i nobili. Quindi la diversità tra i due Figaro è soprattutto che questo è un Figaro, quello di Rossini è un Figaro spensierato, giocoso. Certo, si intravede già il Figaro che sarà, perché è un Figaro che approfitta di certe situazioni e appunto della sua scaltrezza, della sua velocità, della sua rapidità di pensiero sugli altri per aiutare sì il conte, ma per guadagnare denaro, per guadagnare potere, per diventare importante, per essere un punto di riferimento. Il mio maestro, per esempio, sono piccole sfaccettature che forse non diranno niente, ma sono convinto che piano piano queste cose passano al pubblico. Quando Figaro dice al conte: il tutor, credete, credete a me, lo ripete 2 volte e il mio maestro mi diceva, per dare un colore interessante a questi due credete, che si ripetono 2 volte, mai quando si canta ripetere 2 volte la stessa cosa allo stesso modo, no? Troviamo un colore diverso. E lui mi diceva, qui c'è la verità. La verità sta in questo credete, credete a me. Cioè Figaro dice, lo so, io sono solo un barbiere, forse faccio un po' il botanico, il chirurgo, lo speziale, faccio un po' di tutto, sono il factotum della città, alla notte vado a suonare la chitarra, alla mattina faccio la barbara, mi arrampico nella vita, faccio quello che posso, con intelligenza. Anche se tu sei il conte d'Almaviva e io non sono nessuno, credimi. Allora, credete, credete a me, anche se io sono un tuo sottoposto. Qui c'è l'idea che comincia a venire fuori, un po' come quando nelle nozze di Figaro, Figaro comincia a raccontare il suo progetto a Susanna e alla contessa e dice, ecco il progetto, gli farò recapitare per la parola, lei comincia la macchina del cervello, la testa, l'invenzione, l'intelligenza. Quindi loro due sono abbastanza quasi lo stesso personaggio, la vocalità è molto diversa, ma io sono propenso a pensare che Figaro è un figlio veramente della commedia dell'arte.
Questa è un'opera che i nostri radioascoltatori conoscono bene per tutte le arie che sono così famose, come ovviamente il Factotum, Largo al Factotum, che poi molti conoscono come Figaro qua e Figaro là, che è un po' strano. Poi c'è Una voce poco fa, ovviamente, che è quello. E poi La calunnia e un venticello. Queste sono arie molto importanti perché parlavi appunto di temi, no, che sono inseriti. Questa è un'opera che è molto va al di là della comicità che vuole proporre al pubblico.
Assolutamente sì. Basta vedere come anche in epoca moderna quest'opera sia così amata da essere usata spesso nei film, nei cartoni animati. La calunnia, per esempio, senza parlare sempre del mio personaggio, parliamo della calunnia, per esempio, no? La calunnia è l'idea più geniale che Basilio potesse avere da proporre a Bartolo. E tant'è che Rossini ci scrive un'aria sopra, e poi Bartolo non l'accetta questa idea solo perché ci vorrebbe troppo tempo per metterla in atto, ma dice: è un'ottima idea, sarà vero. Ma qui stringe il tempo, dobbiamo fare una cosa molto più veloce. Rossini, anche qui per La calunnia, riesce a fare delle cose in orchestra che mai prima nessuno era riuscito a fare. Le viole che fanno questa specie di ronzio, con la quasi in sordina, con questo rumore quasi fastidioso, dà proprio il senso di questa goccia che può scavare anche le rocce, che è la calunnia, no? La calunnia è uno dice una cosa all'altro, quell'altro la ingrandisce, tutto per denigrare un'altra persona. Quindi Rossini, la genialità di Rossini sta nel fatto che, mantenendo una scrittura assolutamente ligia alla tradizione, introduce degli elementi così moderni per l'epoca, così nuovi e così legati al testo. Questa è la diversità tra l'opera barocca, l'opera comica barocca e l'opera moderna buffa che ha inventato Rossini. Cioè Rossini è sempre più attinente al testo dell'opera barocca e riesce a veramente a farci saltare sulla sedia con queste innovazioni che ci sono nelle sue composizioni. E beh, straordinario. La stessa serenata del Conte che Rossini introduce con la sola chitarra è meravigliosa.
Ecco, tanto per concludere sul Barbiere di Siviglia, è interessante un aneddoto che ho letto quest'oggi che riguarda Adelina Patti, che quando cantò Una voce poco fa, la vuoi raccontare?
Sì, quello che penso. Cantò Una voce poco fa mettendo tante tante variazioni, tanti e tanti cambiamenti nell'aria che Rossini presente volle complimentarsi con questa grande cantante e disse: brava, bravissima, di chi è questa musica? Questo prova che Rossini, che scriveva anche delle variazioni o scriveva anche delle arie diverse a seconda poi del cast che aveva, a volte ha fatto cambiare delle arie in alcune sue opere per favorire la migliore uscita dei cantanti, amava sì le variazioni, ma le variazioni vanno fatte tenendo sempre presente il tema principale da cui si è partiti. Non si può stravolgere eccessivamente il tema. Una cosa molto interessante che sentii dire una volta dal maestro Zedda, proprio lavorando proprio forse sul Barbiere di Siviglia, il mio debutto come Bartolo tanti anni fa, perché io prima ho cantato tante volte il Figaro, poi sono passato a Bartolo, adesso sono ogni tanto torno a Figaro ed è quindi una... Ma torniamo alle variazioni. Una volta Zedda disse una frase ad una cantante che faceva anche lei queste variazioni esagerate, disse: provi a cantare due volte questa frase, come viene nello spartito, come è scritto nello spartito, senza cambiare le note, ma cambiando l'espressione. Questo è il vero cantante rossiniano. Cioè il vero cantante rossiniano non è sempre detto che sia quello che fa più evoluzioni olimpiche, ginniche, con la propria voce. Certo, è richiesta sempre una notevole tecnica per cantare Rossini, è una grande estensione vocale, ma se se riesci a cambiare espressione nella stessa, dicendo le stesse parole di prima, con le stesse note di prima, allora sì, sei veramente un interprete. E questo vale per tutti i compositori belcantistici. E questa è la cosa che ci deve spingere, ed è la peculiarità di Rossini. Noi lo vediamo anche quando notiamo nelle opere di Rossini i suoi autoimprestiti, no? Diciamo, all'epoca i maligni dicevano, non aveva voglia di scrivere, ha usato lo stesso, per esempio, l'ouverture di Barbiere nasce come ouverture per un'altra opera che è la Regina Elisabetta, e un'altra ancora. Eppure Rossini cambia qualcosa nella strumentazione, riesce a trasformare spessissimo, come spesso accade anche nelle opere serie, temi che vengono dall'opera buffa possono essere perfettamente adattati all'opera seria. Perché cambiando il testo, cambiando leggermente le cose nell'orchestrazione e soprattutto con l'interprete che sa quello che sta cantando, lo stesso tema diventa un tema serio o un tema buffo, perché la musica di Rossini è una musica astratta, non è mai una musica, diciamo così, pedantemente legata al testo. Riesce a raccontarci la storia in maniera perfetta, ma lo fa con una tale leggerezza, con una tale ironia, che può usare lo stesso tema sia in un'opera seria che in un'opera drammatica. Per esempio, faccio subito un esempio: il terzetto del Babele di Siviglia, che ha l'accompagnamento che comincia con para, papapira, 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 qual colpo. Rossini lo userà più tardi in un momento molto drammatico della Gazza Ladra, il momento in cui il podestà va nel carcere a trovare Ninetta e ancora una volta chiede i suoi favori sessuali, dice tu sarai carina con me, io ti lascerò libera, e l'aria appunto che il podestà canta con dei piccoli interventi di Ninetta fa proprio pira, papà, pira, papà, uguale, 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 però sì per voi pupille amate. E con la stessa musica Rossini ci racconta due realtà opposte, all'antitesi, e solo lui riusciva a fare questa cosa, ed era veramente, questa cosa è geniale, ci fa saltare sulla sedia. Incredibile.
Sì, infatti non sarà facile rivedere il Barbiere di Siviglia con Paolo Bordogna in Australia, ci vorranno molti anni, siamo certi che prima o poi riavverrà, ma se avete l'opportunità, onestamente questa è un'occasione da non perdere, un'opera straordinaria, un'opera storica per la lirica italiana e soprattutto interpretata da quello che viene considerato il miglior basso buffo baritono del momento. Paolo Bordogna, grazie.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie.